Io sogno una canzone che dica tante rose, un colpo di cannone, ma che spari solo rose. Però poi arriva Blanco e combina un casino, perché Sanremo è Sanremo. Mi Minore presenta Pippo, il podcast dedicato al Festival di Sanremo 2023. Allora, io sono Marco MM Mennillo, benvenuti in questa puntata dell'ultima ora, dell'ultimo momento, dell'ultimo secondo, anzi, che dire, dell'ultimo quarto. Perché arriva tardi Pippo, arriva giusto dopo la finale con una puntata così a caso? Perché questa settimana ho fatto un sacco di cose. È uscito Sanremo Stories, il mio podcast per Billboard Italia, grazie a Billboard Italia che mi ha voluto in maniera folle e inconsapevole alla guida di questo podcast, in cui ho raccontato un po' di aneddoti della storia del Festival della Canzone Italiana. Poi ho continuato le dirette di Play in televisione la mattina con i collegamenti da Sanremo di Carmen Cadalt, che ringrazio, e poi ho seguito il festival, che è diventato un lavoro per me come per tutti voi, immagino. Siamo stati 6 ore davanti al televisore, una cosa lunghissima, una cosa eterna, neanche nei record. Intanto sentite dietro di me l'ottimo Jack Black che mangia i crocchini. Ciao patato. Perché li mangi con le mani? Io non capirò mai. Vabbè. È stata lunga, difficile, estenuante, ma siamo arrivati alla fine di questa settimana. Una settimana da cui ci portiamo dietro, almeno io, una playlist lunghissima. Mai la playlist San Memme, che è quella che faccio ogni anno durante il Festival di Sanremo, è stata così lunga. In realtà è la gestione di Amadeus che comunque ci regala sempre delle cose abbastanza vicine a quello che potenzialmente troveremmo in una settimana tipo in New Music Friday, e che quindi potrebbe riempire le nostre playlist. Per fortuna è accaduto così anche quest'anno, e ci sono tante canzoni che a me sono piaciute in maniere diverse, e anche quelle che non mi sono piaciute comprendo che abbiano un senso. Come scrivevo qualche giorno fa su Rock It, siamo lontani anni luce dalle Italia Amore Mio e dalle altre canzoni che tu dici: ma perché questa cosa è in gara? Inizio appaltando il commento di questo Festival della Canzone Italiana alla prima degli ospiti di questa puntata di Pippo. È una voce che già avete ampiamente ascoltato su questo podcast e che è anche la host del canale YouTube La Musica di Sugar, Qui Si Parla di Musica. Selene Barbone, una delle poche persone che, a parte me, possono parlare del Festival di Sanremo.
Mai avrei pensato di seguire con cognizione di causa il Sanremo più seguito, più visto della storia, soprattutto non condotto da Pippo Baudo, ed è già questa la notizia. Per il resto tutto giusto, quasi, soprattutto quarto posto. Dispiace per Giorgia ed Elodie, onestamente, perché non meritavano quelle posizioni lì, soprattutto Giorgia. È riuscita ad arrivare fino alla sesta, mi sembra assurdo che sia stata fatta rimanere lì per favorire la canzone cantata dai bambini, che poi senza bambini era una canzone normalissima. Quindi molti momenti storici, tra cui Mattarella che si ferma a guardare un'ora di spettacolo dal vivo, e un'ora quanto avrà guardato, insomma, tra l'altro da un palchetto reale che non è mai esistito, perché non c'è mai stato quel palchetto lì, lo avranno, non lo so, costruito la mattina prima. Adesso forse abbiamo bisogno un attimino di riposarci da Sanremo, perché è stato particolarmente impegnativo quest'anno, quindi non riesco neanche a pensare: ah, che mi manca già Sanremo. No, al momento non mi manca, però è stata una settimana molto intensa, molto bella, e sono contenta che ogni anno ci sia.
E in questo momento anche in America i nostri cugini americani stanno vivendo più o meno la stessa sensazione con il Super Bowl. Però lì non hanno 28 canzoni che si porteranno indietro per mesi e mesi nelle radio, per quanto io mi sia piuttosto anche divertito con alcune cose dello spettacolo. Certo, non possiamo fare lo Eurovision, perché non possiamo fare lo Eurovision, però la Rai comunque si è impegnata moltissimo quest'anno, nonostante le durate monster. Però abbiamo avuto festival molto più lunghi, con molte meno canzoni, che finivano allo stesso orario con molte meno canzoni, quindi diciamo che comunque si sono fatti abbastanza il culo. Il problema del festival è che quando hai così tanti super big finiscono per fagocitarsi, quindi hai Giorgia che finisce più bassa, hai Marco Mengoni che vince per manifesta superiorità in buona parte della gara, hai una piccola stella che sta diventando una grande stella come Tananai, che ha fatto un'operazione splendida di cui parleremo tra poco. Però c'è un problemino, che è la selezione dei giovani, che è andata oggettivamente un po' sottotono, considerato che sono finiti quasi tutti agli ultimi posti. Gli unici che si sono difesi dalle botte sono quelli che hanno un pezzo e un progetto strutturato, come i Collazio e Gian Maria, mentre gli altri si sono oggettivamente persi un po'. Perché? Perché erano troppi. Nonostante la canzone di Olly e le performance di Olly erano tutte bellissime, nonostante Will comunque è stato bravo sul palco e ha fatto il suo, Setu un piccolo folletto gotico sul palco dell'Ariston, che si sta giocando la carta Tananai, giocando con il suo ultimo posto. Shari non, purtroppo non mi è arrivata, c'è questo annoso problema della patata in gola che non piace a me, ad altri sì, e purtroppo non mi è arrivata, ma conto di ascoltare molto meglio da parte sua. Quindi purtroppo, li ho detti tutti? Shari, Will, Setu, Shari, Will, Setu, Olli, Colazio e Giammaria, sì, li ho detti tutti. Ma pure sta cosa, ma ce n'è uno, c'è uno stronzo col cognome? Ma possibile? Vabbè che pure io mi sono tolto il cognome dal nome artista, quindi devo stare zitto. Vabbè, quindi dicevo, a fare da balia in questa classifica, nella parte bassissima della classifica, c'è Anna Oxa che arriva al Festival di Sanremo autoeliminandosi da ogni competizione, con quest'aura da star che non abbiamo sentito un attimo, neanche un secondo. Purtroppo, tra l'altro, avremmo voluto avere Anna Oxa come grande signora della canzone italiana. Invece è arrivata, ha fatto la matta del paese e niente interviste, antipatica con tutti. Un po' maleducata, almeno questo è quello che ha detto Fedez qualche giorno fa, e comunque non ha neanche fatto Dominica Inn, tra l'altro, mi dicono dalla regia. Poi la canzone è la solita Anna Oxata, che sicuramente non sentiremo in radio e che nessuno di noi metterà nelle proprie playlist. Non ha neanche avuto quel guizzo da che bella canzone come Massimo Ranieri l'anno scorso, niente premio della critica, niente qualità, niente cortesia, niente simpatia, niente ampio parcheggio. Quindi no, niente. L'ospedale Anna Oxa è apparsa e se n'è andata senza lasciarci un bel niente. Neanche la litigata con Madame era vera. Neanche nella serata delle cover ci ha dato soddisfazioni perché è arrivata, ha cantato un'emozione da poco. Sì, ma niente di che, una canzone sua, manco una cover, in duetto con uno che è arrivato a 30 secondi alla fine, forse era un fantoccio di cartapesta mosso dall'alto con dei cavi, perché era evidente che Anna Oxa non aveva voglia di duettare con nessuno, quindi anche lì purtroppo niente. Laura da Star invece se l'è portata dietro per tutta la settimana, che è arrivata, ci ha insegnato a campare e a cantare. Ha fatto delle cose splendide sia nella sua performance, che noi abbiamo trattato malissimo perché facciamo schifo fondamentalmente, perché i suoni anni 90 del nuovo progetto insieme a Big Fish non li abbiamo riconosciuti perché quella canzone ci sembrava sottotono, perché lei ha fatto una prima performance molto interlocutoria, arrivando all'ultima dove ha fatto veramente fuoco e fiamme ed è stata commovente, passando per una serata delle cover in duetto con Elisa, dove ha rimesso insieme praticamente l'essenza di un festival di Sanremo, quello del 2001. A proposito di Giorgia, andiamo ad ascoltare un altro contributo, quello della giornalista, speaker radiofonica, nonché mia amica, già voce in passato, sempre qui in Pippo. Sto parlando di Carmen Palma.
È esagerato l'odio tra virgolette, in realtà, che si sta attirando Giorgia. Anche un po' leggendo i vari commenti su Twitter ho capito che la gente non la sta apprezzando. Secondo me, ecco, è un brano che va sicuramente rielaborato più ad altri pezzi che arrivano più facilmente, almeno questa è stata la mia esperienza. Ma ragazzi, davvero, prima di parlare male di Giorgia, cioè, o di dire che non sa cantare, cavolo. I miei preferiti sono Quella Pesce di Martino, che purtroppo anche quest'anno hanno una concorrenza sleale e spietata. Il primo anno era Fedez con Chiara Ferragni, cioè un anno di musica leggerissima. Adesso, ahimè, le fan di Ultimo, che sono veramente il cancro di questa società. Scusate, la prendo sul personale con le fan di Ultimo, cioè il mio problema non è Ultimo, ma le slash i fan di Ultimo. Perché sono continuamente bombardata da stories, tweet in cui mi si dice che Ultimo è per pochi, Ultimo è solo per chi ha una certa sensibilità, e io vorrei dire andatevene un po' a fanculo, cioè non so se posso dire parolacce, vabbè, non capisco, ve lo giuro. E quindi tornando a Quella Pesce di Martino, adoro il loro pezzo, mi piace molto di più di musica leggerissima e non lo so, sarà che nei temi mi ricorda altri brani che mi piacciono, insomma, la vita quotidiana, l'amore, lo stress, lavoro. Mi ricorda nei temi un po', devo dire, Crisi Metropolitana di Giuni Russo, che è una delle mie ossessioni musicali in assoluto. Penso che sì, O Mengoni è Ultimo, tra di loro, insomma, ahimè, se vince Mengoni sì, abbastanza meritato, se vince ultimo, questo manco a dire.
Mia, tua, bugia, via, limiti, abitudini, lividi, simili, brividi, mia, via, follia, via, limiti, comici, conoscerci, simili, descriverci, dipingerci, pensami, brividi, abiti, pensami, perderti. È il paradiso della sdrucciola, il testo di Niccolò Morricone in Arte Ultimo, con Alba. Togliamoci il dente, via il dente, via il dolore. Completamente d'accordo con quello che ha detto Carmen riguardo Giorgia. Il testo di Ultimo era imbarazzante. Imbarazzante. Ha cercato anche di essere meno antipatico delle altre volte, ma non ci è riuscito. Le performance, la prima senza pianoforte, in cui muoveva le zampette, che sembrava Povia ai tempi di La mia verità? La verità, Eluana. Il titolo si chiamava La verità, Eluana, forse. Una roba veramente agghiacciante. Le altre performance al pianoforte. Prova a giocarsi la carta del Super Saiyan con Ramazzotti, che fa tutto lui nella serata delle cover, e alla fine straperde anche al televoto, arrivando secondo al televoto con una manifesta superiorità anche lì dell'ottimo Marco Mengoni. Comunque abbiamo capito che ci sta antipatico. Io vorrei che Ultimo facesse di meglio, perché una persona che ha quella piattaforma e quelle persone che lo seguono, vorrei che facesse della musica molto migliore. Cosa che ha fatto in passato, perché io ricordo il ballo delle incertezze, che era molto bella. Poi non lo so, sarà l'ego trip, non vi so dire. Non ha dovuto sbattersi per trovare una scusa per non andare a fare la foto a Sorrisi e Canzoni, perché è arrivato tristemente quarto e un po' abbiamo goduto tutti. Non ho neanche fatto caso se abbia fatto una faccia di merda al momento del podio. Bene così, bene così. Invece al quinto posto c'è Tananai, che ha fatto una cosa bellissima, ovvero ha presentato la sua canzone Tango come una semplice canzone d'amore, senza parlare fino al momento della prima esibizione, anche dopo la prima esibizione, della storia che in realtà voleva raccontare. Il testo è neutro. E non ti farebbe pensare al reale te tema alle spalle di questa canzone. Poi, dopo la prima performance, ha detto in una diretta Instagram: ragazzi, guardate il video perché ci tengo e vi racconterà per bene quello che voglio raccontare. Appunto, è la storia di una coppia ucraina che si è dovuta separare a causa della guerra. Quindi, quando si pensava che non ci fosse tanta contemporaneità nei testi di quest'anno al festival, Tananai, a parte che ha fatto questo cambio esponenziale da minchione a bravo ragazzo, però sempre con la faccia da schiaffi, e ha iniziato a cantare benissimo. Credo di aver pianto fortissimo per il video di Tango. Andate a guardarlo perché è senza dubbio il video più bello tra quelli di Sanremo di quest'anno. Ed è fatto con 2 lire, ma con un'idea gigante e un cuore ancora più grande. E ti permette di cambiare completamente la percezione del testo dell'ottimo Tanelli. Altro contributo, quello che andiamo a sentire, su cui sono d'accordo a metà, però ce lo teniamo perché gli vogliamo bene, è anche lui un ospite ricorrente di Pippo, concorrente dell'Eredità, già conduttore radiofonico, già podcaster, magari torna anche a fare dei podcast prima o poi, che dite, eh? Comunque, Giuseppe Boris Salzano.
E rieccoci con l'immancabile, non richiesto e non professionale parere sulla kermesse canora rivierasca. Sia la serata cover che in generale sto Sanremo, deludente, fiacco. Non c'ho un cantante per il quale mi si stringe il cuore a partì come cose, ma solo perché questa struggente storia d'amore toccante. Però la serata delle cover penso sia la serata delle cover più noiosa da anni a questa parte. Cioè, sempre per tornare ai come cose, porca troia, porti Baustella a Sanremo e fai una cover piatta, blanda, sciocca, insomma, mi sono sentito come una mucca che guarda passare un treno. Guarda, quest'anno le cover veramente zozzerie, cioè, a parte quelle proprio offensive, tipo Let It Be cantata da Marco Mengoni che se fa un altro gorgheggio, io vorrei, insomma, porre il veto sulle canzoni dei Beatles. Basta virtuosismi sulle canzoni dei Beatles. Cantatele dritte perché sono belle così come sono. Per il resto, Tananai cialtronissimo. Gianluca Grignani mi ha strappato il cuore. Così come i Cugini di Campagna, che quando gli fate far farsetto a a Riclusiano, ancora gliela molla. Paolo e Chiara scostumatissime, così come gli Articolo 31. Sì, però a parte i momenti revival dove le vecchie glorie fanno vedere che ancora ci danno che ci danno, poca roba davvero. Molto molto deluso. Un abbraccio a tutti e ultimo merda.
Il sempre misurato parere di Giuseppe Boris Salzano in questo podcast ha citato i Comacose, che sono forse tra i miei preferiti in assoluto dal punto di vista emotivo, perché quella che hanno portato loro sul palco come Tananai è proprio una storia tra le più belle portate sul palco dell'Ariston. Con Fiamme negli occhi avevano parlato della propria storia d'amore, appunto facendo vedere a tutti il proprio fuoco, ed era lampante anche dalla messa in scena. Loro sono bravissimi a fare quel tipo di messa in scena sul palco. La stessa cosa avviene adesso raccontando una crisi che per fortuna è passata. Loro l'hanno raccontata in un disco bellissimo che è Un meraviglioso modo di salvarsi, che si completa con quest'altra canzone. Tra l'altro, mortacci vostra, io ho comprato la versione senza l'addio e adesso c'è il disco monco. Però va bene così, perché vi voglio bene. Soltanto per questo vi voglio bene e mi tengo questa versione, che varrà di più, varrà sicuramente di più. E quindi Comacose vanno sul palco mettendo in scena la propria crisi anche in maniera estetica. Sono uno contro l'altro, non sono una squadra come nella performance di Fiamme negli occhi. Un palco che li avvolge, li sostiene, li aiuta anche con le luci e con le inquadrature. Una delle poche regie decenti di questa edizione di Sanremo. E poi quel bacio alla fine che è proprio: abbiamo unito le forze e siamo tornati più forti di prima. Hanno anche annunciato il matrimonio proprio in questi giorni, che è una cosa molto carina. E si potrà dire: sì, ma voi fate le cose per far parlare di voi. No, raga, è proprio una cosa bella, bella, bella. Tornando a quello che ha detto Giuseppe sulla serata delle cover, effettivamente sarà perché ti amo era concettualmente qualcosa di fichissimo, molto bello da immaginare e da vedere. E poi in realtà li abbiamo visti, erano bellissimi. L'idea era anche buona, ma non lo so, o Francesco Bianconi non era convintissimo, ed evidentemente non era convintissimo, o era più un'idea. Certo, è una delle poche cose riarrangiate che vorrei vedere su Spotify, però era più un'idea che una performance che potesse farli andare molto alti in classifica. Invece Let It Be, che ne dica Giuseppe, che è un puzzone integralista dei Beatles, per me non esistono le canzoni Santino. Sto cercando di dribblare tutte le polemiche perché non mi interessano, perché fanno parte del gioco, perché se hai Fedez come elemento in realtà a supporto del festival, perché sulle piattaforme c'è stato Muschio Selvaggio, che ha fatto un lavoro bellissimo di interviste anche molto interessanti. Vi consiglio di guardare l'ultima puntata di Muschio, dove c'è ospite Amadeus, e Vessicchio, che è uno degli ospiti di Muschio Selvaggio, chiede: sai quanto guadagna un violinista di fila dell'orchestra di Sanremo? Perché è una cosa che secondo me devi sapere e devi sistemare. E Amadeus, con molta umiltà e molta tranquillità, dice: indagherò su questa cosa, grazie per avermela detta. Secondo me Muschio Selvaggio, con le interviste ai concorrenti, da Marco, che è stato il primo ospite, fino a Paola e Chiara, che sono state le ultime ospiti di Muschio Selvaggio, ha fatto un gran lavoro. Anche perché, raga, quest'anno i social di Sanremo erano inattaccabili, perfetti, incredibili. Il lavoro sui social e sulla piattaforma digitale di Sanremo è stato perfetto. E questo perché Elena Capparelli ha fatto un lavoro su Rai Digital splendido. Vado velocemente a dare una scorsa alle cose che non ho toccato dal punto di vista musicale. Anna Oxa ne abbiamo parlato, sto prendendo sorrisi e canzoni. Ariete, la canzone scritta da Calcutta, anche lì era più l'idea di avere Ariete là che la forza della canzone. Però bello il fatto che ci sia stato Calcutta in gara come autore per la prima volta. Gli Articolo 31 ho pianto tantissimo, belli loro. Ax, che ogni volta che cantava il verso "e fai tutte le cose che speravi non avresti, avresti fatto", indicava il teatro Ariston. E io lì ho pianto molto, perché comunque per la mia generazione, anzi più per quelle prima di me, io ero piccolo, gli Articoli hanno significato e significano tanto. E poi tutto il viaggio di Ax solista l'ho seguito molto bene. E la canzone non è affatto male, anzi usa bene l'orchestra, usa bene Ax come cantante e la sua singing voice, i coristi molto belli e anche lo scratch di DJ Jed. Con La Pesce di Martino, come al solito, hanno fatto il loro, ovvero una canzone cantautorale ricca di riferimenti. C'è Battisti, tra l'altro loro sono i più importanti artisti della numero uno, che è l'etichetta che fu di Battisti, adesso che è stata rimessa in piedi per Sony Music, oltre ad essere gli storici artisti della 42 Records, che è un'etichetta indipendentissima, quindi è bello che ci sono ancora gli artisti super indipendenti. I Collaziogo non mi va, fanno parte di quelli dei giovani che hanno fatto una figura migliore, un po' ragazzi italiani in quota rock hit, quindi gli vogliamo bene, come cose già ne ho parlato. Elodie con due, e questa ogni volta è sempre più figa, ma nel senso non fisico, no, ma di progetto. Il progetto discografico di Elodie è sempre più volto alla perfezione. Ho letto, non è la nostra Beyoncé perché lei è Elodie. A me Beyoncé piace e non piace, mentre invece ogni cosa che faccio Elodie la trovo on point. È un talento fuori di testa, fuori di testa. E le performance a Remesi sono state tutte a questo livello, compresa quella delle cover con American Woman, la versione di Lenny Kravitz, insieme a Big Mama, che è un duetto che non ci saremmo mai aspettati all'Ariston. Grignani ha grignanato, quindi è andato là, ha fatto il suo, ha fatto un po', ha spariato le carte, ha fatto il Morgan, la Morganata, però comunque all'ultima serata è arrivata con una gran bella performance. Devo dirlo, Gianmaria, ne abbiamo già parlato, è uno dei più strutturati, ha fatto sia una grande canzone in gara, secondo me, che una grandissima cover con Manuel Agnelli. Di Giorgio abbiamo parlato, i Cugini di Campagna, ma dico io, ma Nick, ma non si incazza del fatto che è l'unico che si fa un culo così insieme a Tiziano, gli unici due che cantano e gli altri fanno finta di cantare e fanno finta di suonare? Cioè, Ivano non ha mai manco beccato le corde per fare il playback con la chitarra, una cosa imbarazzante. La canzone però è bella, scritta dalla rappresentante di lista, cantata da loro, probabilmente sarà una hit, però avevo ragione io, nell'antepipo avevo detto siamo sicuri, anzi nella puntata dedicata a Fiumi di Parole, siamo sicuri che la canzone dei Giallisti sia tanto peggio di quella dei Cugini, e in effetti sono stato smentito perché quella dei Cugini è bellissima. Lazza con Cenere è il re delle classifiche del 2022 ed è arrivato secondo in classifica più che meritatamente, tra l'altro notiamo che primo e secondo classificato hanno lo stesso autore tra gli autori della canzone, ovvero Davide Petrella in Arte Tropico. LDA, che ha fatto un figurone anche lui, incredibile, perché non io, ma molti erano molto scettici a riguardo, ha cantato bene la canzone, ha queste eco di Ed Sheeran, ma ci sta, comunque è un ragazzo di 19 anni, quindi va benissimo, anche perché si sta approcciando ora al cantautorato classico, lui è una scrittura molto più urban di solito. Andando avanti anche la prima serata con una gran bella difficoltà tecnica, perché il microfono ha iniziato a glitchare, credo fosse un problema del compressore di autotune che è messo pochissimo soltanto proprio per comprimere. Leo Gassman, Terzo Cuore, in un mondo di cuore 1 e cuore 2, io sono cuore 3, si sente anche un po' troppo la penna di Riccardo Zanotti, riconoscibilissima. In studio è bella, sul palco era quel soffiato che non capisco, però Leo alla fine l'ha portata a casa. Levante, Vivo, una delle poche autrici che abbia portato negli ultimi, credo, 10 anni una canzone scritta interamente da una donna sul palco dell'Ariston, che racconta la depressione postpartum, ma nel testo si capisce e non si capisce. La canzone non ha la dirompenza radiofonica di Dicky Bom Bom, però sul palco sera dopo sera è cresciuta fino a un'ultima performance bellissima. Ho un problema col verso Vivo il digitale, che mi fa subito pubblicità Fastweb, però questo è. Comunque la canzone ci sta. Madame, Il bene e il male, nonostante tutte le polemiche che io voglio saltare a pie pari, perché tra l'altro io colpevolizzo chi non fa un'attenta analisi di ciò che dice o che fa quando hai tanto pubblico e tanto seguito. Però la canzone, lei rimane un grande talento, la canzone era molto meno potente rispetto a Voce e quindi appare ancora più depotenziata. 2000 minuti di Mara Santei a me è piaciuta, me la canto in macchina, chiamatemi scemo, io non ho neanche problemi col cantante in corsivo di Mara Santei perché mi piace proprio, cioè non voglio capire il testo, voglio sentire questi suoni e una voce bellissima. Universo tra l'altro è un gran bel disco. Di Marco ampiamente detto, Due vite è una canzone che è programmata per vincere, non perché sia stata scritta con quell'intento, ma perché è stata scritta come una canzone di Mengoni che diventa spesso una hit. I Modà, non vi aspettereste di sentirmi parlare bene di Modà, ma la canzone era forse la migliore tra tutte quelle presentate da loro al Festival di Sanremo, considerati i precedenti tendenti all'inascoltabile, proprio nell'anno di Marco, tra l'altro, nel 2013. Lasciami racconta anche una storia complicata, non fanno per me, non sono la mia cup of tea, però purtroppo quest'anno la quota delle band era affidata solo a loro e alla fine sono riusciti a essere meno molesti del solito. Tra l'altro mi è anche molto simpatico Checco, soltanto che purtroppo non incontrano il mio gusto. Mr. Rain sta facendo il botto sugli streaming, ma si è portato i bambini sul palco, che è una cosa proprio paracula a livello 2000, per essere messo sempre in scaletta prima di mezzanotte. Lui ha fatto la cosiddetta mossa a Jessica Brando. Jessica Brando è quella cantante minorenne che non poté cantare la prima serata al festival. Quindi lui dice: mi porto i bambini e sono costretti a mettermi prima di mezzanotte. Secondo quello che dice il re degli storici del Festival di Sanremo, quello che ha fatto Mr. Rain è un cosiddetto gimmick, una cosa che aiuta fortissimo al televoto. Nella storia ci sono stati vari gimmick, come il gorilla di Gabbani, come il piccione di Povia, sempre animali. Lui ha scelto dei bambini, ma non è che ci sia tanta differenza. Oppure la vecchia che balla dello Stato Sociale. Sono quelle cose che, soprattutto se sei l'unico ad avere un gimmick su 28 artisti, 28, mamma mia, ogni volta che ci penso, su 28 artisti ti aiuta tantissimo al televoto. Olly, vi ho detto prima, ha fatto la canzone Funziona e ci sta. Ci sta, cioè proprio avrei voluto anche vederlo di più. Paola e Chiara voleva scappare fortissimo, però hanno portato il loro mondo sul palco dell'Ariston e siamo molto contenti di averle riviste. Rosa Chemical, la canzone Funziona, lui l'ha performata bene, ha fatto anche incazzare la destra e questo non può che farmi felice. Certo, c'è quella cosa un po' Achille Lauriana, però in confronto Achille Lauro impallidisce per la quantità della provocazione, non nella performance ma collaterale alla performance, cioè la provocazione non ha sminuito la capacità performativa di Rosa Chemical, nonostante il limone a Fedez e tutto il resto. A parlare di questo e di tanto altro che riguarda sempre le rose, c'è un altro ospite che si è aggiunto in questo anno a Pippo e ne sono molto contento, perché è un creator che mi fa impazzire con le cose che scrive, pubblica e racconta riguardo la musica. Sto parlando di Paolo del Mai Spiace.
Ci tenevo a dare il mio contributo per Pippo. Allora, 2023 è stato, secondo me, il Sanremo delle rose. Le rose sono state proprio il fil rouge di tutta questa edizione, a partire da quello che è successo con Blanco, quando ha devastato il palco in cui c'era la scenografia fatta di rose, mentre cantava o cercava di cantare la canzone L'Isola delle Rose. E oltre alla polemica sulle rose di Blanco, molte polemiche hanno anche coinvolto Rosa Chemical, già da prima che iniziasse la manifestazione, con le discussioni varie politiche che lo riguardavano, ma poi anche durante la manifestazione con le sue performance, diciamo, un po' provocanti, no? E, non a caso Rosa Chemical nella serata dei duetti ha coinvolto Rose Villain, che tra l'altro, secondo me, Rose Villain sicuramente ci sarà a Sanremo nella prossima edizione 2024. E poi, che dire, c'hanno i Depeche Mode che hanno suonato Personal Jesus, canzone famosissima tratta dall'album che in copertina aveva una rosa. E poi abbiamo anche avuto questa novità, che stavolta sul palco dell'Ariston i fiori di Sanremo venivano dati non solo alle cantanti donne ma anche ai cantanti maschietti, e in particolare nella serata duetti i cantanti prendevano una rosa e la restituivano ad Amadeus. Quindi le rose, che dire. Poi c'è stato anche il dopo festival condotto da Rosario Fiorello, e quindi le corrispondenze si sprecano. Se volete potete divertirvi, sbizzarrirvi a trovarne altre. E per ora io vi saluto da Mi Spiace, le rose di Sanremo per voi.
Le rose di Sanremo, con quella voce cavernosa di Ama. E sì, tantissime rose sul palco, tantissime rose e tantissime polemiche per Rosa Chemical, che però alla fine non è niente che non abbiamo già visto. Gente che limona sul palco l'abbiamo sempre vista, fondamentalmente. Mi è sembrato strano vedere Fedez tirato in mezzo e anche un po' inconsapevole, poverino. Voleva scappare. Di Setu già abbiamo parlato, di Shari già abbiamo parlato, credo di essere arrivato alla fine, sì, Tananai parlato, ultimo abbiamo già detto, Will abbiamo già detto, quindi i cantanti ne abbiamo ampiamente parlato. Vorrei fare un'altra puntata in cui approfondirò le versioni da studio di queste canzoni, proprio per parlare dell'approccio discografico alla faccenda. Mentre io volevo sottolineare un paio di dati: il festival di Sanremo più visto della storia, a parte quello del 95, superando anche quello del 95, che è un festival storico per 2000 motivi, dal fatto che abbia vinto Giorgia il 25 febbraio del 95, la serata più televista della storia d'Italia, e in quel momento nasceva Francesca Michelin, tra l'altro fautrice del movimento di fiori dati anche ai maschi qualche anno fa, e quindi io sono molto legato a quel festival, che è anche il mio primo ricordo. Questo è stato indubbiamente un bel festival, poi le cose le vedremo da lontano, quindi da qua a un anno ci accorgeremo di quanto ha fatto bene e quanto ha fatto male questo festival. Ci rimane una playlist molto lunga, che ha rinverdito anche il mio amore per i Måneskin, perché dopo la performance splendida dell'altra sera io mi sono innamorato ancora di più. Un ruolo delle co-conduttrici che ha un po' rotto il cazzo, vorrei delle co-conduttrici che fanno le co-conduttrici, quindi se si potesse avere Andrea De Longo, Paola De Benedetto, avrei 2000 nomi, ma questi in primis, Emma Stoccolma soprattutto, a condurre Sanremo, io applaudirei Alessia Marcuzzi, applaudirei da qua all'umanità, ma come co-conduttrici, non come personaggio che deve riempire la casella della femmina e poi a metà spettacolo fare un monologo in cui spiega perché è lì. Io voglio molto bene a Chiara Ferragni, adoro Francesca Fagnani, bravissima Chiara Francini, splendida Paola Egonu, ma il problema è di concetto, nella stesura della torta che compone ogni serata del festival. La conduttrice deve essere la co-conduttrice, quindi con meno clamore. Era una cosa che aveva provato a fare Baglioni con Michelle Hunziker e Virginia Raffaele, che di fatto portavano avanti lo spettacolo. Credo di aver coperto tutto il copribile. Ah sì, ho dimenticato una cosa. Sì, Gianni Morandi è enorme. Qualunque cosa abbia fatto è stato enorme. Anche quando faceva le uscite da Boomer Rattuso, comunque era rispettoso, tornava subito a posto. Musicalmente perfetto, il momento con i tre tenori e la musica italiana è stato lacrimevole, perché comunque io con Massimo Ranieri ho un rapporto di amore profondo. Posso dire peccato per Albano, perché era l'unico un po' fuori contesto, perché effettivamente non è discograficamente attivo da decenni, non pubblica nulla di ascoltabile da molto tempo, ed era lì solo per fare l'elicottero col pisello. Mentre gli altri, che ancora gli aspignano, fanno dischi belli, come nel caso di Massimo Ranieri, che è tornato anche il giorno dopo con una canzone che a me piace tantissimo. Bel momento. Quello coi Pooh un po' meno, ma perché sembrava durare 6 anni e mezzo. Forse ho lasciato fuori qualcosa, ma se l'ho lasciata fuori ci sarà un motivo. Cioè che ho dimenticato. Siamo tutti devastati. Adesso riposiamoci, c'è il Prima Festival da guardare e poi possiamo rimanere accoccolati con le nostre playlist sanremesi, ascoltare le canzoni che abbiamo amato e poi aspettare un anno per ritornare nel delirio collettivo dell'Ariston, che già da solo il fatto che sia il teatro Ariston è un delirio, perché è un posto proprio improponibile per il Festival di Sanremo, ma questa è una mia guerra antica ormai. Detto ciò, io vi ringrazio per aver sentito questa puntata di Pippo, forse ne arriverà un'altra o forse no. Grazie a chi mi ha accompagnato in questa puntata, quindi Selene, la musica di Sugar, Carmen Palma, Giuseppe Boris Alzano e Paolo Mi Spiace. Prometto che Mi Minore torni molto presto. Grazie anche a chiunque abbia ascoltato Sanremo Stories per Billboard, grazie a chi ha seguito Play, in speciale Sanremo, su Teleclub Italia in questa settimana. t.me/miminorepod è il canale Telegram bellissimo di questo podcast, in cui vi scrivo un sacco di notizie, playlist, consigli e simili. In descrizione trovate, nelle note dell'episodio trovate tutti i link, il Linktree, l'Instagram, il Twitter. Io ero Marco MM Menillo e grazie per aver ascoltato questa puntata di Pippo, il podcast dedicato al Festival di Sanremo di Mi Minore. Torniamo molto presto. Ah, dimenticavo, il nome che ha vinto più volte il Festival di Sanremo nella storia è Marco, non Niccolò. Volevo dire questa cosa, così per chiudere la puntata in simpatia. E comunque siamo molto contenti tutti per che ha vinto il ragazzo, come si chiama? Coso? Come si chiama? Perché voi ci avete sta settimana e dovete sempre rompere il cazzo, no? Alla fine